titolo Tucci, l'incontro di questa sera, volevo spendere due parole introduttive. Con questo incontro noi diamo l'avvio alla più che quarantennale attività della Scuola Biblica Diocesana. Ed è bello poterlo fare, sono felice di dare l'avvio a questo nuovo anno. Lo facciamo qui a Venezia oggi, che è l'11 di ottobre, che è il giorno in cui ricorre la festa liturgica in onore di Papa San Giovanni XXIII, che prima di diventare Papa è stato patriarca qui a Venezia ed è stato uno che ha dato, prima come patriarca e poi come Papa, un grande impulso anche agli studi biblici. E quindi siamo debitori di questo santo patriarca e Papa. Un altro motivo che mi sembra giusto ricordare è che di recente è morto Don Romeo Carredo, che dall'inizio della scuola biblica, quindi nell'80, ha dato un grosso contributo alla nascita della scuola biblica, dando una mano per creare i programmi che poi sono stati svolti nel tempo. Per più di 20 anni lui stesso ha messo a disposizione la scuola biblica di Venezia, pur essendo lui da Cremona, ha messo a disposizione la sua competenza, ma anche la sua passione, il suo amore per la scrittura. E credo che molti lo hanno anche conosciuto, hanno seguito i suoi corsi, e davvero è giusto esprimere la gratitudine della scuola biblica per questo sacerdote che ha amato la scrittura e ha insegnato ad amarla. Passiamo all'incontro di oggi. Il titolo che abbiamo scelto è il quarto Vangelo, questo è il discepolo che rende testimonianza su queste cose, il discepolo che Gesù amava e il suo Vangelo. Parliamo del quarto Vangelo perché è diverso dagli altri tre, non perché racconta una storia diversa, ma perché lo fa con una modalità, un linguaggio propri, per cui è un Vangelo originale, dove la semplicità del linguaggio si unisce alla profondità del pensiero. Da dove viene questo Vangelo? Chi è il testimone, il discepolo amato, che riferisce le cose che ha visto, ha toccato, ha ascoltato? Ecco, abbiamo chiesto a Don Maurizio Marcheselli di affrontare queste questioni. E chi è Don Maurizio? Tanto lo ringraziamo di essere qui, è appunto da Bologna, e diciamo che in Italia è uno dei maggiori esperti proprio sul Vangelo di Giovanni. Lui si è formato, dopo la prima formazione, si è formato al biblico, dove ha conseguito prima la licenza, poi il dottorato. Non glielo ho chiesto, ma credo sia proprio su Giovanni. Quindi parla di quello che conosce perché lo ha approfondito nel tempo. Attualmente è anche professore stabile, ordinario di Nuovo Testamento presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Ha scritto e scrive su riviste, anche è stato raccolto in un libro una serie di interventi che ha dedicato proprio al Vangelo al quarto Vangelo, e quindi esiste una produzione anche scritta da parte sua su questo argomento. Lo ringraziamo di essere qui, gli lasciamo tutto il tempo che serve per per introdurci in questo lavoro, e poi se avanza tempo, insomma, pensiamo che possa esserci del tempo utile per rispondere alle domande che possono nascere mentre lo ascoltiamo. Buon ascolto a voi e grazie ancora a Don Maurizio.
Grazie.
Sì, ok. Grazie a te di questa introduzione. Diciamo che in Italia si fa poi presto essere, come dire, tra gli specialisti regionali, perché siamo in tre in tutto, quindi diciamo macchie barbara, 3.000 medaglie di bronzo. Adesso c'è un po' di più, c'è un po' una ripresa, ma ci sono stati anni in cui davvero all'Istituto Biblico pochissimi studiavano Giovanni, quindi c'è stato un periodo veramente di buio, per così dire. Negli ultimi anni invece diciamo che c'è una certa ripresa, quindi in giro in realtà esistono diversi che insegnano Giovanni, che hanno anche una buona produzione a riguardo del quarto Vangelo. Allora, sì, io non so se la traccia è rimasta... No, ah, ok. Quindi io ho steso una traccia in cui ho immaginato sei punti, cinque. Uno che ha un carattere proprio, come dire, di premessa, e gli altri quattro che sono insieme una proposta per ragionare, per farsi un'idea di come può essere nato il Vangelo secondo Giovanni. Quindi ho scelto di fare l'introduzione, perché è chiaro, si può fare in tanti modi un'introduzione generale, di farla in questa forma, che è rispecchiata poi dal titolo e dal sottotitolo, cioè il discepolo che Gesù amava e il libro che è nato da lui, che è legato a questa figura. E quindi così adesso io cerco di dare un senso al percorso complessivo, che può essere anche molto dettagliato in realtà, quindi bisogna un po' bilanciare, no? Quello che vale la pena di dire. Quindi l'impianto è questo: una premessa alla lettura di Giovanni e poi un percorso genetico, una proposta di ricostruzione della genesi del quarto Vangelo in quattro tappe. Io immagino che il Vangelo sia nato in un percorso storico che è scandito da quattro passaggi, poi dirò quali sono. La premessa è questa: io credo che il Vangelo di Giovanni abbia un innegabile fascino e al tempo stesso si presenti come un testo difficile, e sono vere tutte e due le cose, davvero. La lettura di Giovanni è una qualcosa di affascinante, ma anche qualche cosa di impegnativo. Io non voglio mica esaurire la questione, la presento soltanto come provocazione iniziale. Perché? Perché Giovanni è affascinante e perché Giovanni appare difficile? Io scelgo due motivazioni, una per ciascuna delle due facce della medaglia. Io credo che il fascino di Giovanni dipenda in buona parte dal fatto che questo Vangelo ama moltissimo, e Gesù nel quarto Vangelo ama moltissimo esprimersi attraverso delle immagini. Sono immagini che funzionano come dei simboli, cioè sono immagini che sono prese da esperienze umane fondamentali. I simboli, le immagini che troviamo nel quarto Vangelo e che funzionano come dei simboli, dopo diciamo una parola su cosa significa questo, sono immagini che derivano dalle esperienze di base che l'essere umano fa, l'essere umano in ogni tempo e in ogni cultura. Per cui gli studiosi dicono che i simboli giovannei sono simboli archetipici. Ma in che senso? Perché si radicano nella struttura fondamentale dell'uomo, dell'essere umano. Usciamo dal generico. Che sia un uomo di Neanderthal o un contemporaneo, che sia un cinese o un sudamericano, ogni essere umano sa che cos'è la luce e la tenebra, sa che cos'è l'alto e il basso, sa che cos'è l'acqua, sa cos'è la notte e il giorno, sa cos'è il cibo. Queste sono, ho fatto un elenco non esaustivo delle principali immagini giovanee, no? Sa che cos'è la vita, perché anche la vita diventa un simbolo, no? L'esistenza umana, che cos'è? Certo, se siamo vivi sappiamo cos'è questa esperienza di base, che è vivere, ok? E anche morire, almeno indirettamente. Sono questi i grandi simboli giovannei, no? Quindi capite che se Gesù giovanneo, se l'Evangelista Giovanni e Gesù nel Vangelo di Giovanni usano a piene mani immagini di questo tipo, attingono a un patrimonio che è immediatamente capace di entrare in comunicazione con l'ascoltatore. È transculturale, non è legato a una particolare esperienza storica e neanche a una particolare cultura. Anche se certo, magari il cibo per noi può essere più immediatamente il pane, per qualcun altro il riso, ma se parliamo di cibo ci inganniamo tutti. Qual è la difficoltà di leggere Giovanni? Anche qui scelgo un aspetto. Credo che la difficoltà di Giovanni, una delle difficoltà nella lettura di Giovanni, sia che Giovanni appare ripetitivo. Sembra ripetere continuamente le stesse cose. Questo senso di ripetizione lo si prova tanto nel leggere i discorsi di Gesù, che sono tanti nel Vangelo di Giovanni, ma lo si trova anche leggendo i racconti. Ed è così, è ormai una cosa, come dire, strastudiata questa, cioè che il modo di procedere dei discorsi di Gesù nel Vangelo di Giovanni è a spirale, il che vuol dire che si torna sempre lì, però se uno è un po' attento si accorgerà che non c'è mai una pura ripetizione, che nel ritornare il discorso sempre si sviluppa. È un po' come l'onda del mare, no? Ogni ondata è fatta sempre della risacca dell'onda precedente, ma sempre porta anche acqua pulita dal mare aperto, no? Giovanni sembra procedere così, va a ondate. Questo è il suo modo di, è il modo in cui parla Gesù nel Vangelo di Giovanni, ma guardate che è una caratteristica anche dei racconti giovannei, cioè se uno si legge uno dei, diciamo, dei grandi racconti giovannei, facciamo un esempio, la Samaritana, e poi si torna a leggere il capitolo 5, la prima grande disputa gerosolimitana, o il cieco nato, insomma, in ognuno di questi racconti c'è tutta la teologia giovannea, tutta. Chiaro, cioè è tutto l'essenziale, no? Cioè la visione che il Vangelo di Giovanni ha di Dio, del mistero di Dio, la cristologia, l'ecclesiologia, cioè la vita discepolare, l'etica, diciamo, no? Si può dire che davvero ognuno dei grandi racconti giovanei è una riproposizione sostanzialmente completa della teologia giovannea nelle sue linee fondamentali. Per cui è facile provare un certo senso di sazietà. Il professore che mi avviò agli studi, il mio professore, a cui resto eternamente grato, è colui che mi insegnò il Nuovo Testamento mentre studiavo per il bacellierato, diceva scherzosamente che io non conosco nessun gruppo biblico che sia mai andato oltre il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Non si riferiva ai gruppi della diocesi di Bologna, di Venezia, evidentemente. Ma era per dire, cioè, che a un certo punto uno è sazio, dice, ma l'abbiamo già sentita sta roba qui, no? Quindi c'è Giovanni da questo punto di vista impegnativo, no? Quindi ci sono certamente altri aspetti, ma sottolineo solo questi due. In Giovanni ci sono elementi di un fascino immediato e ci sono elementi che lo rendono un Vangelo con una soglia di accesso più difficile dei sinottici. Se un italiano studia il francese ha un po' meno di difficoltà se studia il tedesco. La soglia, no, per affacciarsi a questo mondo è un po' più alta, così è Giovanni. Però se uno si impegna ne ha soddisfazione. Tanto l'una quanto l'altra caratteristica, e cioè questo amore per i simboli, per le immagini usate come simboli, e questa ripetitività nell'esposizione corrispondono in effetti a dei tratti tipici del modo di scrivere di Giovanni, cioè Giovanni è proprio così, in queste caratteristiche c'è lui, per cui è proprio difficile confondere, no? Giovanni con un altro Vangelo, con uno dei tre sinottici, nessuno lo potrebbe confondere se ha un minimo di familiarità già con i sinottici. C'è proprio un modo di scrivere di Giovanni, che è legato a queste due cose che abbiamo detto e anche ad altre, che lo rende peculiare, unico. Questa era una semplice premessa, giusto per scaldare. Mi accorgo che nel testo che ho mandato c'è qualche errore di stampa, quindi adesso intanto li correggo. Bene, adesso io vorrei fare con voi questo percorso, che chiaramente è, per certi aspetti, è discutibile. Allora, alcuni aspetti di quello che dico sono, direi, indiscutibili, altri sono più congetturali, sono un tentativo di mettere insieme dei dati che sono un po' sparsi e che per essere raccordati chiedono di ipotizzare qualcosa. Quindi sono consapevole di questo, so che si può descrivere in modo diverso la genesi del Vangelo di Giovanni, quindi, diciamo umilmente, vi faccio una proposta di lettura, che in ogni caso, anche se dovesse essere contestata, però consente di prendere in mano con consapevolezza maggiore il testo. Dunque, io immagino quattro passaggi, vi dico subito. Il primo passaggio è la figura di testimone che sta all'origine del Vangelo. Lui, il discepolo che Gesù amava. Secondo passaggio, il periodo in cui si forma la tradizione giovannea, cioè quel peculiare modo di trasmettere i ricordi su Gesù che è legato a quel mondo, a quella figura lì e che poi diventerà un libro. Siamo nella fase orale, il formarsi di una tradizione giovanea che ha delle caratteristiche peculiari, proprie, non è come quella dei sinottici, anche se ha dei contatti. Seconda tappa. Terza tappa, qui tutte sono discutibili, diciamo la seconda, che esista una tradizione giovanea, molto meno, ma magari qualcuno dei miei colleghi che possono insegnare su Giovanni non pensa che ci sia una testimonianza oculare all'origine del Vangelo. Questo è messo in discussione da vari esegeti. Io penso che si possa difendere questa posizione. La terza tappa è la prima redazione del Vangelo. Io credo che ci siano elementi sufficienti nel testo, come l'abbiamo tra le mani, per riconoscere che il Vangelo ha conosciuto due redazioni successive. Queste sono le ultime due tappe. Io credo che il Vangelo di Giovanni sia stato composto in una forma dapprima più breve dell'attuale, sostanzialmente priva di 5 capitoli, poi dirò quali sono e se ho tempo anche un po' perché. E questa è la terza tappa, e l'ultima è la redazione seconda e conclusiva del Vangelo secondo Giovanni, che corrisponde a ciò che poi noi abbiamo tradotto nelle nostre lingue, nelle Bibbie a stampa. Queste sono le tappe. Adesso provo di percorrerle dicendo così qualcosa per ciascuna di esse che abbia a che fare col testo del Vangelo. La figura del testimone che sta all'origine del Vangelo, il discepolo che Gesù amava. A quale periodo corrisponde? A quali anni mi riferisco? Diamo un po' di date, è utile, no? Allora diciamo dal 27 al 30. 27-30 oggi è la datazione più comunemente accettata per il ministero pubblico di Gesù, no? Che la Pasqua di morte e risurrezione vada datata nel 30, oggi mi sembra non più oggetto di discussione. Diciamo, prendiamo il dato, anche questo abbastanza credibile, di circa 3 anni di ministero. 27-30. Quindi la prima tappa corrisponde all'attività pubblica di Gesù di Nazareth, e lì c'è una figura, tra le altre, no? Che è stato partecipe almeno di una parte del suo ministero, almeno di una parte di quello che poi troviamo nel Vangelo. E dunque, descriviamo un attimo questa prima tappa, no? E si può dire che questa figura, il discepolo che Gesù amava, è una figura anonima, lo sappiamo. Il Vangelo non ne fa il nome mai da nessuna parte. Quindi il nome Giovanni, per identificare l'autore, è un nome che compare, diciamo, qualche decennio dopo. E lo dobbiamo a Ireneo di Lione, seconda metà del secondo secolo, ma anche i papiri più antichi, quindi papiri della fine del secondo secolo, recano nell'intestazione Cattaio Anne. Attenzione quindi, Quindi non è, il Vangelo è anonimo, però nemmeno tanti decenni dopo, circola sotto questo nome. Poi il punto è chi è questo Giovanni, se volete, no? Ok. Quindi all'interno del Vangelo questa figura resta completamente anonima, il nome Giovanni compare più tardi. Certo, sulla sua identità storica, lo sappiamo, si discute. Credo che le ipotesi, dalle più stravaganti alle più plausibili, sono almeno una dozzina, almeno. A me sembra che ci siano tre ipotesi che restano sul tappeto dopo una scrematura un po', diciamo, attenta. Quindi una parola la dedico all'identità storica di questa figura. Che questa figura possa essere Giovanni, il figlio di Zebedeo, il fratello di Giacomo, uno dei dodici, rimane ancora un'ipotesi percorribile. Lo rimane, minoritaria nell'ambito degli studi critici, però è una ipotesi che conserva dal punto di vista storico ancora una sua plausibilità. Un'altra ipotesi che i moderni amano molto è una ipotesi del tutto recente, ed è una congettura, è che questo, l'autore del Vangelo, cioè il discepolo che Gesù amava, sia un Giovanni, ma non il Giovanni figlio di Zebedeo. E si va a cercare questa figura in un passo un po' complicato, che ci è riportato da Eusebio di Cesarea a proposito di un vescovo dell'inizio del secondo secolo che era Pappia, vescovo di Gerapoli. Lì c'è un Giovanni che non è Giovanni figlio di Zebedeo, e alcuni tra i moderni si sono appassionati a questa ipotesi, no? Non sarebbe quindi l'apostolo, ma piuttosto uno che ha conosciuto gli apostoli. La terza ipotesi è: rassegniamoci all'anonimato. Chi è? Non riusciamo a dargli un nome. Penso che per voi, abituati a una lettura, come dire, pluridecennale della scrittura, questo non faccia problema, ma lo dico lo stesso. Cioè, sappiamo benissimo come cattolici che la questione dell'identità storica dei Vangeli è una questione storica su cui c'è libertà di discussione. La apostolicità dei Vangeli non dipende dalla possibilità di definirne l'autore come un apostolo o un diretto collaboratore degli apostoli. No, su questo la Dei Verbum, numero 18, è piuttosto esplicita, ma raccoglie il frutto, no, del movimento biblico anche in seno alla Chiesa Cattolica del XX secolo. Va bene? Quindi stiamo tranquilli. Cioè, su questo davvero bisogna lasciare che ci sia una discussione che probabilmente non metterà d'accordo tutti. Le tre ipotesi che a mio giudizio sono, diciamo, vagliabili, accettabili, sono queste tre. Possiamo dire che questa figura, allora, al di là della possibilità di identificarlo storicamente, sia l'autore del Vangelo, io direi, lo possiamo dire, se intendiamo l'autore come lo intende il mondo antico, cioè non necessariamente lo scrittore. L'autore non coincide con lo scrittore. L'autore è la figura che sta all'origine del testo, no? Auctor è il senso poi latino della parola, no? Colui che fa crescere, cioè colui che fa sì che una cosa ci sia, ma lo può fare anche in modo mediato, non immediato, no? Quindi, quando al capitolo 21, il Vangelo secondo Giovanni dice così: questi è il discepolo, leggo il versetto 24, costui è il discepolo che rende testimonianza, è quello che ho scelto come titolo, no? è il discepolo che rende testimonianza su queste cose e che le ha scritte. Io poi tradurrei così, per dare forza al testo greco bisognerebbe tradurre. Questi è il discepolo che continua a rendere testimonianza su queste cose, participio presente, avendole scritte una volta per tutte, participio auristo. E quel avendole scritte non vuol dire necessariamente che le ha scritte materialmente lui, perché nel Vangelo di Giovanni si dice anche di Pilato, Pilato dice di sé, quel che ho scritto, ma secondo voi Pilato ha scritto l'iscrizione che è stata posta sotto, sopra? È evidente che è un fattitivo, no? Quel che ho fatto scrivere lo lascio scritto, questo è il senso dell'espressione, Pilato non ha scritto l'iscrizione, è ovvio, no? Quindi basta che ci intendiamo, quindi questo testo non può essere usato per dire che l'autore è colui che anche lo ha scritto materialmente, perché nel Vangelo di Giovanni è chiaro che il verbo scrivere può significare far scrivere, far scrivere. Ecco, se adesso volessimo, e qualche minuto me lo prendo, no? Se volessimo tratteggiare il profilo di questo personaggio, quindi al di là della sua identità storica, che resta oggetto di discussione, al di là del fatto che a me sembra assolutamente, come dire, difendibile che secondo la concezione antica lui è l'autore del Vangelo, qual è il suo ritratto? Qual è il profilo che di lui emerge quando si legge il Vangelo? E qui allora, su questa cosa si potrebbe stare tutto il tempo, ma diciamo io invece vorrei comunque fare un percorso, quindi sono estremamente selettivo in quello che dico. La prima apparizione esplicita di questa figura all'interno della trama del Vangelo si dà con l'ultima cena, ricordatevelo, eh? Non c'è nessuna menzione esplicita di questo personaggio prima del capitolo 13, non c'è. C'è un dubbio su un testo che certo sposta un po', se quel testo che adesso sto per dire, che dirò, lo attribuiamo, lo facciamo parte del dossier, eh? È quello del capitolo primo, la chiamata dei primi discepoli, sono due discepoli di Giovanni il Battista, sentendo Giovanni che dice ecco l'agnello di Dio, seguono Gesù, uno dei due viene identificato, l'altro no. Uno è Andrea, fratello di Simon Pietro, l'altro chi è? Già nell'antichità cristiana si è discusso, anche i padri dicevano è Filippo, che compare poco dopo, quindi quando Filippo compare l'anonimato cessa. Questa è una linea interpretativa. E per alcuni è lui, è lui, è il discepolo amato. È chiaro che se fosse così, purtroppo è indimostrabile fino in fondo, no? Però se prendiamo questa dritta, allora questo personaggio è presente proprio fin dall'inizio, eh? Perché se no la sua apparizione è dalla cena in avanti, quindi nell'ultimissimo periodo. È lui, non è lui? Io glielo lascio così, non tiro una conclusione, diciamo, netta su questo. Se è lui, è presente fin dall'inizio. E l'altra ipotesi è, vabbè, è uno dei tanti personaggi anonimi. Chi è questo qua? Beh, ci sono tanti personaggi nel Vangelo di Giovanni che non vengono identificati, questo è solo uno di quelli. Dove si trova questo discepolo? Da quando appare sulla scena, dopo si trova molte volte, ma tutte nel contesto degli eventi della passione e della resurrezione, perché è menzionato anche tre volte nei racconti della resurrezione: la visita alla tomba vuota, quando corre insieme a Simon Pietro, e nel capitolo 21, dove c'è la grande pesca e il pasto consumato sulla spiaggia la mattina di quel giorno. Lì lui è presente perché grida è il Signore, e poi è menzionato alla fine quando Pietro si volta, lo vede e dice a Gesù e lui cosa gli capita? Quindi nei capitoli del 13 in poi è presente molte volte. Per tratteggiarne il ritratto io mi appoggio a un unico testo, forse due, non posso fare diversamente. Prendo l'ultimo, il primo e l'ultimo, in cui lui compare esplicitamente. Primo e l'ultimo. Allora, il primo è il capitolo 13, siamo durante la cena, e Gesù ha lavato i piedi ai discepoli, e il racconto dice così. Dal versetto 21, Gesù dette queste cose, Gesù fu turbato quanto allo spirito e attestò, rese testimonianza e disse: amen, amen dico a voi che uno tra di voi mi tradirà. Si guardavano gli uni gli altri, i discepoli, nel dubbio di chi stesse parlando. Ecco qui arriviamo, siamo arrivati al versetto 23. Era seduto a mensa uno dei suoi discepoli nel grembo di Gesù. Quello che Gesù amava, appare qui, per la prima volta esplicitamente. Simon Pietro fa un cenno allora a costui di chiedere chi fosse, chi sia, colui del quale sta parlando. Ed egli e costui, reclinandosi allora in questo modo sul petto di Gesù, gli dice: Signore, chi è? Gesù risponde: è colui per il quale io intingo il boccone e glielo darò. Va bene. Questa è la sua apparizione. Fin dal suo primo ingresso in scena, questo discepolo viene collocato tra altre due figure maggiori del Vangelo. Gesù, Simon Pietro. Ed effettivamente è questa duplice relazione che aiuta a chiarire le linee fondamentali del suo profilo. Gesù e Simon Pietro. Rispetto a Gesù, questo discepolo viene caratterizzato con due espressioni simili. Si dice che è ento colpo nel grembo di Gesù e si dice che è epitostethos sul petto di Gesù, no? Nel grembo, sul petto, cioè qui sono quasi sinonime come espressioni. È una descrizione che sottolinea l'intimità, no? È chiaramente il più vicino a Gesù. È colui che gode di una vicinanza, di una intimità con Gesù che è più grande di tutti gli altri, no? Dato oggettivo, geografico, spaziale. È molto interessante questo fatto, no? Che la prima delle due espressioni, cioè che costui stava nel colpos, nel golfo, nel grembo di Gesù, nel Vangelo di Giovanni è già comparsa un'altra volta alla fine del prologo, nel versetto 18, Dio, nessuno lo ha visto mai, l'unigenito che è Dio, che è nel corpus del Padre, che è nel grembo del Padre, lui lo ha rivelato. E questo è molto interessante, no? Perché? Perché ci viene suggerita un'analogia. Il discepolo amato sta a Gesù come Gesù verbo incarnato sta al Dio invisibile, che è come dire: Dio nessuno l'ha mai visto, Dio non si vede, non si tocca, non si annusa, non si può udire, ma c'è qualcuno che lo ha fatto conoscere. Il Logos incarnato è colui che apre l'accesso al Dio invisibile. Ma voi adesso avete qualche contatto con Gesù di Nazareth? Adesso qui nel XXI secolo a Venezia, io no, a Bologna no. L'accesso a Gesù di Nazareth, che non è più accessibile per noi oggi, è mediato da colui che stava reclinato nel suo grembo. È la testimonianza, la parola di questo discepolo, così intimo a Gesù. Quindi vedete che ci sono due facce della medaglia: l'intimità che diventa testimonianza. Se è così intimo, può attingere da lui i misteri della rivelazione. E avendo goduto di questa partecipazione al mistero, è in grado di testimoniarlo. Quindi, come il Logos incarnato è la nostra via di accesso al Dio invisibile, così il discepolo che Gesù amava, con la sua testimonianza, è accesso a Gesù attraverso la sua testimonianza, appunto. Lo fu per i discepoli storici, ma lo è ancora di più per le generazioni successive, che possono accedere a Gesù godendo della sua testimonianza. E rispetto a Pietro, il rapporto con Pietro conferma questo dato. Cioè, guardate che il racconto è costruito benissimo. Io dico sempre, alla gente che ogni tanto mi chiede, ma anche gli studenti chiedono, ma dai, ma queste cose che tu ci dici, ma sono proprio lì, ma tutte queste cose sono dentro il Vangelo? Io dico, ce ne sono anche di più. Ma scusate, se il Vangelo di Giovanni ha avuto una gestazione di circa 60 anni, di fase orale prima di essere scritto, ma secondo voi questi racconti sono dei raccontini? Cioè, ma a parte che noi non capiamo tutto, perché comunque c'è una... ma c'è una profondità qui in questi testi che è ovvia, è ovvio che questi testi sono profondissimi, perché sono il precipitato in forma scritta di una predicazione, di una meditazione, di una riflessione che è durata decenni. Allora, non c'è, anche i dettagli, no? Molte volte sono carichi di un significato. Vedete che Simon Pietro non accede a Gesù se non nella mediazione del discepolo amato. Il racconto è costruito così. Ma perché vuole veicolare questa idea? Cioè che colui che permette agli altri discepoli, anche a Simon Pietro, di accedere alle cose che Gesù sa, alle sue parole, è lui. Quindi è lui il testimone che permette la conoscenza di Gesù. E la sua ultima apparizione conferma questo dato. Al capitolo 21, quando sia nella parte narrativa che nel dialogo finale, di nuovo egli appare così, quindi adesso non entro nel dettaglio, lo ricordo soltanto, ma torno alla frase che vi ho letto prima, la rileggo. Il risorto, Gesù risorto, reagisce alla domanda di Pietro e lui dicendo: se voglio che lui rimanga fino alla parusia, questo significa, no? Finché io venga, vuol dire fino alla parusia. Se voglio che lui rimanga finché io tornerò nell'ultimo giorno, che importa a te? Tu sai cosa devi fare, seguimi. E colui che ha inserito, perché credo che il Vangelo capitolo 21 sia stato inserito in un secondo momento, commenta: tra i fratelli, cioè tra i membri della comunità, si diffuse questa interpretazione che quel discepolo non sarebbe morto. Quindi qual è la lettura che fu data inizialmente di questa parola di Gesù? Quella che ho detto, no? Cioè, non ho letto, è questa, cioè il Signore tornerà prima che lui muoia. Questa era la lettura, no? Quel "se voglio che lui rimanga" è stato inteso "se voglio che lui rimanga in vita". Finché io venga, a te che importa, tu sai cosa devi fare. Tu morirai prima, martire, e lui sarà vivo al mio ritorno. Questa era la lettura che si era diffusa. E l'autore del capitolo 21 dice: ma Gesù non intendeva dire così, gli disse semplicemente "se voglio che lui rimanga". E noi diciamo: vabbè, allora ci lasci così? Cioè semplicemente ci vuoi dire "hanno capito male", ma ci dici qual è la interpretazione giusta? Allora lo dice. Su questo non credete alla Bibbia di Gerusalemme. Io l'ho già detto ai curatori della Bibbia di Gerusalemme che il versetto 24 non può essere separato dal 23 come fa la Bibbia di Gerusalemme, che mette lo stacco e mette conclusione. Ma è una stupidaggine, la conclusione è solo il versetto 25. Se tu stacchi il 24 dal 23 ti manca la spiegazione della parola enigmatica. Il versetto 24 spiega il mistero, quello che ho letto prima: questi è il discepolo che rende continuamente testimonianza su queste cose, avendole scritte una volta per tutte. Questa è la spiegazione del modo in cui lui rimane. Come rimane? Rimane nella sua testimonianza, che perdura in quanto è diventata un libro. È una testimonianza che si è fissata nello scritto, è una testimonianza attestata, permettetemi il gioco di parole, una testimo è un teste che attesta in un testo, è una testimonianza divenuta testo, chiaro? il teste e il suo testo. Per questo rimane. Se siamo qui, diciamo che fino adesso, fino a 21 secoli dopo, non è ancora stata smentita questa promessa. Cioè, Giovanni rimane in mezzo a noi, nella sua testimonianza, che voi addirittura volete leggere, non so perché lo volete leggere, però siete la testimonianza, l'attestazione vivente, che lui rimane, no? Rimane. E la promessa è che lui rimarrà nel suo Vangelo fino alla parusia. Prima tappa, così. Allora, ho detto una parolina su questo personaggio che mi è diventato così simpatico, no? Proprio lo sento come una persona viva, questo Giovanni, a forza di stare in compagnia con la sua testimonianza. Seconda tappa. Se la prima dura 3 anni, no? Il periodo della vita pubblica, la seconda dura 60 anni. Perché la seconda tappa di questo processo che genera questa meraviglia che è il Vangelo secondo Giovanni, la seconda tappa va dal 30, cioè l'anno della Pasqua, fino alla prima stesura del Vangelo. Questa fase orale va dal 30 ai primi anni 90. A mio giudizio questa rimane la ipotesi più plausibile. È anche quella della maggioranza degli autori. Poi ci sono autori che vogliono retrodatare Giovanni mettendolo prima di Marco, io non sono convinto, non mi sembra sostenibile. Ritengo che sia l'ultimo dei 4 Vangeli canonici. Allora, che cosa avviene in questi 60 anni? All'interno di questi 60 anni dobbiamo riconoscere una svolta, quindi gli anni sono dal 30 al 90, eh? C'è una svolta, una cesura drammatica che è l'anno 70. Lo sappiamo perché, cosa accade nel 70? Il 70 è la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, no? Ad opera dei Romani, quindi le legioni romane guidate da Tito, perché Vespasiano, che ha iniziato, no, a domare la rivolta, poi è diventato imperatore. L'anno 70 segna una svolta, e io adesso poi, spiegando un po' questi 60 anni, spiegherò perché. Quindi è comunque bene distinguere così, no? Un primo periodo di 40 e poi altri 20 anni, 40 e 20, 70 è uno spartiacque. La tradizione giovannea, quindi quel modo peculiare di raccontare la storia di Gesù, che si lega a questa figura, il discepolo che Gesù amava, lo chiamiamo Giovanni, si sviluppa in forma orale per vari decenni. Essa assume caratteristiche proprie rispetto a quella che conosciamo dai sinottici, rispetto alle tradizioni su Gesù che ci sono arrivate attraverso i sinottici. Questa tradizione ha delle caratteristiche proprie. Le differenze che ci sono tra Giovanni e i sinottici dipendono essenzialmente da due fattori. Quali sono? Il primo, io credo che dipenda dal fatto che c'è un testimone oculare alla base di questo Vangelo, quindi alcune peculiarità sono legate a questo. E l'altro, ma come si permette Giovanni di essere così originale rispetto agli altri? Perché fra l'altro, oggi la posizione, una posizione che sta ridiventando maggioritaria, ma poi diciamo che maggiore o minore a volte non vuol dire niente, però il pendolo adesso sta tornando indietro quanto al fatto che Giovanni conoscesse o no i sinottici. Oggi c'è una tendenza molto forte a dire ma certo che li conosceva, almeno uno ne conosceva, forse tutti e tre, per una ragione molto semplice, che il genere letterario Vangelo è un genere letterario originale, ha solo qualche somiglianza con alcuni tipi di scrittura del mondo greco. Sarebbe un po' strano che questo genere letterario peculiare sorgesse in due punti diversi a distanza di pochi anni senza che si conoscano tra di loro. Quindi oggi molti dicono ma è ragionevole pensare, al di là di contatti analitici, no? Ma proprio per il genere letterario Vangelo, che Giovanni conoscesse, sapesse che circolavano degli scritti, appunto, che noi chiamiamo i Vangeli, che sono una sorta di biografia con una storia dell'eroe un po' particolare. Va bene, comunque. Perché Giovanni è così originale? Credo perché dipende, almeno in una certa misura, da una testimonianza oculare, e poi perché qui davvero è. Alcuni di questi punti meriterebbero una serata da soli. Perché? Perché l'autore, Giovanni, ha una autocoscienza del suo lavoro, per la quale questa autocoscienza si riflette in alcuni passi del Vangelo, per la quale egli si sente lo strumento dello spirito di verità che, per usare un'espressione giovannea, guida in tutta la verità, o se volete, guida nella verità tutta intera. Cioè, qual è il modo in cui Giovanni rende testimonianza a Gesù? Rende testimonianza con una comprensione di Gesù così profonda, così, come dire, strutturata e così anche originale. Perché? Ma perché lo Spirito che lavora nel tempo successivo alla Pasqua introduce i credenti, lui in particolare, scusate la modestia, in una comprensione di Gesù che ha una profondità inaudita, perché questo fa lo Spirito. Lo Spirito ci permette una comprensione di Gesù che è sempre più profonda, e Giovanni agisce in questa consapevolezza, quindi si prende la libertà di scrivere solo in parte assomigliando agli altri Vangeli e in gran parte mostrando una notevole originalità. Perché? Ma perché lo Spirito lo ha condotto a una comprensione di Gesù che ha dei tratti di una enorme profondità. Quindi la tradizione giovannea si sviluppa nell'arco di vari decenni con una sua originalità che io riconduco soprattutto a questi due fattori. Cioè, adesso io appunto sono imbarazzato perché devo comunque arrivarci in fondo. L'originalità, no? La conosciamo, per esempio, già solo la struttura cronologica è originale, no? Cioè, i sinottici parlano di una sola Pasqua, solo Giovanni parla di tre Pasque. Ma anche dal punto di vista geografico i sinottici si raccontano un'unica salita a Gerusalemme. Nel Vangelo di Giovanni Gesù sale a Gerusalemme tre volte. La maggior parte dell'attività pubblica di Gesù in Giovanni si svolge a Gerusalemme, cioè sono elementi macroscopici, no? A livello del formarsi della tradizione. Allora, distingo adesso ciò che avviene fino al 70 e dopo il 70, fino al 70 e dopo il 70. Gli anni fino al 70. La comunità giovannea, posso chiamarla così, no? La comunità di credenti in Gesù che si è raccolta attorno a questa figura vive in un ambiente palestinese dove si parla l'aramaico. Infatti il quarto Vangelo tradisce una buona conoscenza di luoghi e di pratiche che dopo il 70 hanno perduto di rilevanza. Vuol dire che la tradizione si è formata in un momento in cui però quei luoghi, quelle prassi, quelle pratiche erano rilevanti, significative. Per esempio tutto il ciclo delle feste ebraiche, che con il 70 il Tempio non c'è più, no? Ma pensate anche oggi, dopo le scoperte di Qumran, no, si è visto come il linguaggio giovanneo, alcuni tratti del linguaggio giovanneo hanno un riscontro singolare nel modo in cui si esprimeva questo gruppo delle grotte di Qumran, questa comunità essena probabilmente, no? Cioè, dopo il 70 gli esseni sono spariti, come tante altre forme di ebraismo, eh? Il Vangelo di Giovanni mostra una toponomastica e una topografia che ha ricevuto singolari conferme dall'archeologia, per esempio la vicina dai cinque portici, che è stata scoperta, no, nella fine dell'Ottocento nel territorio della chiesa di Sant'Anna, Gerusalemme. Insomma, la tradizione si forma in contesto palestinese prima del 70, ci sono molti segni in questa direzione, e in lingua aramaica. Io credo che il fenomeno che si vede nel Vangelo di Giovanni. È un fenomeno sporadico, ma attenzione, lo sapete, no? Che soprattutto all'inizio, ma poi in qualche altra occasione sparsa lungo la trama, all'inizio Giovanni usa una parola aramaica e dice, in greco si traduce così, è che noi poi la traduciamo in italiano, quindi Rabbì, che si dice tradotto in greco didaskalos, Messia, che si dice tradotto in greco Christos, tu ti chiamerai Kefas, che si dice tradotto in greco pietra, è tutto così, no? Diciamo, se Galla diceva, e credo che avesse ragione, sono degli indizi interessanti del fatto che la tradizione si formò inizialmente in aramaico. E alcune parole sono rimaste perché hanno un particolare rilievo. Dunque, il quarto Vangelo, appunto, negli anni che precedono il 70, la tradizione giovannea si forma in questo contesto. E dopo il 70, che cosa accade? Il gruppo giovanneo si trasferì in un contesto di lingua e cultura greca, probabilmente Efeso. Si discute, però Efeso nell'antichità è quel luogo a cui viene ricollegato il quarto Vangelo, ma anche tra i moderni, benché ci siano altre ipotesi, la Siria, l'Egitto, ma Efeso rimane la ipotesi, no? La collocazione più comunemente accettata. Efeso è una grande città ellenistica, no? Una città molto popolosa, multiculturale, multireligiosa, dove vive una colonia ebraica in diaspora. Perché? Quando e perché avviene questo trasferimento? Io l'ho già detto dopo il 70, ma adesso lo vorrei dire meglio. Verosimilmente allo scoppio della rivolta contro Roma, no? È verosimile che questo sia stato il detonatore. Che cosa ha provocato il trasferimento di questo gruppo? Verosimilmente questo, cioè scoppia la rivolta e dopo un po' si capisce che finirà male. Non sono gli unici che abbandonano la Giudea, quando ormai si vede che i romani avranno la meglio. Quindi ragionevolmente, no? Verosimilmente è questo. Allo scoppio, comunque dopo che è scoppiata, ma prima del 70, questa comunità giovannea si trasferisce da un ambiente di lingua aramaica in un contesto ellenistico, dove si parla greco. In questa città di Efeso vive una colonia ebraica in diaspora. In questo contesto il gruppo giovanneo, fino ad adesso questa gente sono tutti ebrei, è un gruppo giudeo-cristiano. Uso questa espressione che è problematica, gli studiosi sono sempre cauti, giudeo-cristiano, cosa vuol dire? Ci intendiamo, no? Fino ad adesso questi sono tutti ebrei, a cominciare da Giovanni. Tutti ebrei. Io personalmente poi penso che il gruppo dei cinque chiamati, dei primi cinque chiamati, che sono identificati come israeliti, rappresenti nella trama del racconto il nucleo originario della comunità giovanea. Cioè questi sono davvero la presenza dentro la trama di quel nucleo originario. Il gruppo giovaneo è un nucleo di israeliti. Va bene. Questi giudeo-cristiani arrivano in un contesto greco e si interfacciano anzitutto con la locale comunità ebraica, ci mancherebbe, anzitutto con loro. E tuttavia questa comunità di ebrei messianici, potrei usare questa parola, no? Perché Christos vuol dire Messia. Allora, giudeo cristiano lo posso anche tradurre giudeo, un giudeo messianico, un ebreo messianico. Poi lo so che è equivoco anche questo, perché gli ebrei messianici oggi sono un gruppo molto particolare all'interno di Israele, ma ci capiamo, sono ebrei che credono che il loro Messia sia già venuto. Arrivano a Efeso, si interfacciano prima di tutto con gli ebrei che già sono lì, perché c'è una presenza in diaspora dell'ebraismo, e però fa anche l'esperienza che Gesù di Nazareth, che la comunità giovannea confessa come il Messia di Israele, desta l'interesse anche dei greci. E quindi avviene il grande passaggio, diciamo adesso tutto, che è qui è avvenuta una cosa di proporzioni gigantesche. Cosa è accaduto con il trasferimento dalla Palestina a Efeso dopo il 70? È accaduto questo, adesso lo dico in sintesi. L'annuncio viene tradotto, ma tradurre vuol dire inculturare. Se fino al 70 la tradizione si è sviluppata in un contesto di lingua semitica, aramaica, adesso si passa dall'aramaico al greco. Il Vangelo di Giovanni è un grandioso processo di inculturazione dell'annuncio, di passaggio da una cultura originaria a una cultura che si esprime in un'altra lingua e che ha anche categorie concettuali proprie. Oh, ma questa è l'operazione che dobbiamo fare incessantemente, eh? Oggi dobbiamo comunque tradurre il Vangelo in italiano, perché l'italiano che si parla oggi non è quello che parlavo io quando avevo 15 anni, cioè le categorie con cui si esprime la gente oggi non sono quelle, no? E Giovanni ha fatto questa operazione. Quindi, l'annuncio viene tradotto, la comunità diventa una comunità mista, ma ci pensate? Sono cose di proporzioni gigantesche, cioè questi israeliti credenti in Gesù si aprono ad accogliere dentro la comunità dei greci, dei non ebrei. È una comunità mista a tutti gli effetti. Terzo, la comunità giudeo-messianica giovannea vive un conflitto con la sinagoga a Efeso. Ricordate? Queste tre cose, ripeto, a Efeso avviene un processo di inculturazione in una lingua e in una cultura diversa da quella d'origine, la comunità diventa una comunità mista, dove c'è un elemento originario, all'inizio maggioritario, di giudei cristiani, ma poi etnico-cristiani, che diventeranno tanti. Terzo, a Efeso matura anche un conflitto con quella parte dell'ebraismo in diaspora già presente nella città che non accoglie assolutamente l'annuncio che il Messia di Israele è già venuto e che è Gesù di Nazareth. Questo lascia una traccia profonda nel Vangelo. Questi tre elementi tutti lasciano una traccia profonda. Si potrebbe, non adesso, non c'è il tempo, ma andare a vedere dove nella trama del Vangelo è ormai chiarissimamente attestato la natura, attestata la natura mista della comunità, dove il Vangelo parla dei greci, sono dei passi interessantissimi, ma anche si potrebbe andare a vedere dove emerge questo conflitto. Io uso questa espressione, il conflitto chi vede opposti, i giudeo-cristiani, o se volete gli ebrei messianici giovannei, con l'ebraismo sinagogale. Perché uso questa espressione? Perché sapete che c'è un apax legomen, un tipico esclusivo di Giovanni, un'espressione soltanto giovannea, non c'è altrove nel Nuovo Testamento, apo sinagogos. Apo, via da, sinagogos è un aggettivo che viene dalla sinagoga, si traduce scacciato dalla sinagoga. Il Vangelo di Giovanni, in tre passaggi del Vangelo, compare questo neologismo, questo apax legomeno, che c'è solo in Giovanni, e dice, lo prendo da lì, allora prendo, coglio questa espressione, giudaismo messianico giovanneo versus giudaismo sinagogale non messianico. Il Vangelo, la tradizione orale, poi il Vangelo risente fortemente di questo conflitto, perché per il gruppo giovanneo il Messia di Israele è venuto, si identifica con Gesù di Nazareth, per una buona parte invece del giudaismo della diaspora questo non si può dire. Allora vi cito soltanto un caso, a questo un versetto vale la pena che io lo ricordi. Alla fine del ministero pubblico di Gesù c'è questo passaggio, Giovanni 12, 42-43. Tuttavia, anche tra i capi molti credettero in lui, molti tra i capi credettero in lui, ma a motivo dei farisei non confessavano. Il verbo omologheo in Giovanni indica un atto pubblico. Confessare vuol dire dirlo pubblicamente. Non confessavano per non diventare aposinagogoi, per non diventare degli espulsi dalla sinagoga. Perché? Perché amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Qui c'è il dramma che la comunità ha vissuto nel rapporto con l'altra parte di ebrei, no? Questo è un dramma, perché guardate che questo è un conflitto interno all'ebraismo, eh? È un conflitto interno all'ebraismo, cioè sono due forme di ebraismo che si contendono, diciamo così, no? L'eredità dei padri. La comunità giovannea dice: guardate che la fede di Israele trova il suo compimento accogliendo il Messia di Nazareth. Gli altri dicono no, la fede di Israele si manifesta secondo, diciamo, soprattutto la esegesi della Torah, diciamo, no? E l'ebraismo poi della Torah. È un conflitto interno all'ebraismo che ha lasciato tracce profonde nel Vangelo secondo Giovanni. La terza e la quarta tappa, ne dico un po' più velocemente. Allora, all'inizio degli anni 90 il Vangelo viene messo per iscritto. Lui ancora vive, lui, il discepolo che Gesù amava, questo testimone eminente, colui che sta all'origine della comunità, lui vivente, il Vangelo viene messo per iscritto. Se voi volete percorrere la via che sia Giovanni figlio di Zebedeo, ma anche in altro contesto, è verosimile che l'abbia messo per iscritto un discepolo del discepolo amato, nel senso uno che parlava greco, uno di madrelingua greca, perché Giovanni non è una traduzione dall'aramaico, c'è un sostrato aramaico, ma il libro nasce in greco. Quindi, soprattutto se immaginiamo il pescatore di Galilea, è più facile pensare che si tratti di un discepolo del discepolo amato. Ma in ogni caso, all'inizio degli anni 90 la tradizione orale viene messa per iscritto e diviene un libro. Allora ascoltate la prima conclusione del Vangelo, Giovanni 20, versetti 30-31, un testo notissimo ma bellissimo, no? Che dice, getta uno sguardo retrospettivo a questo libro che ora esiste, ora c'è questo libro. Molti altri segni fece Gesù davanti ai suoi discepoli che non si trovano scritti in questo libro. Quindi c'è un libro in cui sono attestati alcuni dei segni di Gesù. Questi si trovano scritti perché crediate che Gesù è il Cristo nel senso che è il figlio di Dio. Non è il Cristo nel senso che è il discendente di Davide. Troppo poco, è il Cristo nel senso che è il figlio di Dio, e perché credendo questo abbiate vita nel suo nome. Questa è una prima conclusione del Vangelo, no? In cui l'opera è contemplata come compiuta, se ne dice il contenuto, si dice che ha un carattere selettivo e si dice lo scopo, perché è stata scritta. È una tipica conclusione, no? Di un'opera come se ne conoscono altre nell'antichità. È stato scritto perché si creda che Gesù è il Cristo, ma nel senso che è il figlio di Dio. Bene, questo libro messo per iscritto all'inizio degli anni 90 assolve alla funzione che durante il ministero storico di Gesù hanno svolto i segni da lui compiuti, perché questi due versetti riecheggiano la conclusione del racconto di Cana, Giovanni 2, versetto 11, che cito a memoria: questo fece Gesù come inizio dei segni a Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e credettero di lui i suoi discepoli. Duo. Il segno di Cana è la che dei segni, è il primo, ma qual è lo scopo dei segni? È portare i discepoli alla pienezza della fede. Lo avevano già identificato come il Messia di Israele, capitolo primo. Ma i segni, il segno, ma è il prototipo di tutti i segni, li conduce alla pienezza della fede, no? Gesù manifesta la sua gloria e credono in lui. È l'espressione giovanea più forte, pisteuein eis auton. Quando c'è questa costruzione si intende la fede piena, la pienezza della fede. Poi il Vangelo, vedete, cioè, noi ci siamo, non c'eravamo a Cana, non abbiamo più la possibilità. Il Vangelo assolve la funzione che durante il ministero storico di Gesù era stata svolta dai segni, cioè condurre persone che comunque hanno già una fede iniziale. Il Vangelo non è tanto pensato come un primo annuncio, anche se può servire per questo, ma perché coloro che hanno abbracciato la fede arrivino alla pienezza della fede, credano che Gesù è il Cristo nel senso del Figlio di Dio. Era l'effetto generato dai segni sui primi discepoli. Non abbiamo più accesso a Gesù direttamente, ma lui, la sua testimonianza, che è diventata un libro, è in grado di produrre lo stesso effetto che producevano i segni di Gesù. Li ho scritti perché crediate con il massimo di profondità possibile della fede. Questo libro quindi assolve alla funzione che durante il ministero storico di Gesù hanno svolto i segni da lui compiuti. Aggiungo un'altra cosa: questo libro, inizio degli anni 90, messo per iscritto, assolve alla funzione che è propria dei testimoni oculari, cioè è quello che loro hanno veduto è diventato questo libro. C'è un passo importantissimo al capitolo 15, siamo nel pieno dei discorsi della cena e vi leggo due versetti, fine del capitolo 15. Gesù dice: quando verrà il Paraclito che io manderò a voi dal Padre, da parte del Padre, lo Spirito della verità che esce dal Padre, lui renderà testimonianza su di me. E voi, anche voi poi, rendete testimonianza perché siete con me dal principio. Che cos'è il Vangelo di Giovanni che è diventato un libro? È quella testimonianza di quelli che sono stati con lui dal principio. Noi non c'eravamo con lui dal principio. E quindi coloro che erano con lui dal principio, dei quali Gesù ha detto: voi che siete con me dal principio mi renderete testimonianza. Ma il Vangelo secondo Giovanni è la attestazione più eminente di questa testimonianza resa a Gesù da coloro che furono con lui dal principio. Questo è il Vangelo, è il testo scritto, è la testimonianza divenuta testo. Questo libro assolve alla funzione che viene plasticamente attribuita al discepolo amato nei confronti di Simon Pietro in Giovanni 21:1-14. Torno lì. Figlioli, avete qualcosa da mangiare? No, ma ci hanno provato, non hanno preso niente. Gettate le reti dalla parte destra della barca e troverete. Le gettavano. E raccolsero una quantità tale di pesci che non riuscivano a tirare sulla rete della barca. A quel punto, lui per primo, bruciando tutti gli altri, si volta verso Simon Pietro. È molto importante di nuovo la dinamica, si volta verso Simon Pietro e dice: è il Signore. Ma guardate che il Vangelo scritto non è altro che distendere su 21 capitoli quella testimonianza lì. Cioè tutto il Vangelo non fa che dirci che Gesù è il Signore, perché lo sapete, no? Che Signore è la parola che traduce in greco il tetragramma, il nome divino rivelato a Mosè in Esodo 3,14. Il Vangelo di Giovanni dall'inizio alla fine non è altro che disteso in una trama narrativa di vari capitoli, ma è questo grido: è il Signore. Allora, guardate bene, il discepolo amato non dice a Pietro: oh, è Gesù. Se avesse detto è Gesù, avrebbe semplicemente identificato uno sconosciuto con una persona nota, ma questa non è una testimonianza. Lui non dice è Gesù, dice è il Signore. Questa è una testimonianza, cioè è una parola che coglie molto di più di quello che i sensi vedono. Questo intendo con testimonianza, no? Cioè una parola che è capace di cogliere la realtà ultima di ciò che i sensi vedono. I sensi non vedono il Signore, non vedono Dio, ma Giovanni lo vede. Cioè quello che i suoi sensi vedono è, no, è la porta attraverso la quale lui identifica Gesù come il Signore. La sua testimonianza, ripeto, non è dire è Gesù, sai, non avere mica paura, lo conosciamo. No, la testimonianza è dire Gesù è il Signore ed è lì. Chiaro? Questo è il suo Vangelo. Dall'inizio alla fine è questa testimonianza. Ecco, questa testimonianza porta le tracce del conflitto col giudaismo sinagogale, ma anche di una comunità che ormai ha un afflato assolutamente universalistico. Il Gesù di Giovanni è il Messia di Israele, Salvatore del mondo. Ricordiamocelo. Tutte e due le cose. È il Messia di Israele. Ed è il Salvatore del cosmos, di tutta l'ecumene, di tutta la terra abitata. Ultimo passaggio, chiudo. Una seconda e definitiva edizione, redazione del Vangelo. Perché possiamo ipotizzare che il Vangelo secondo Giovanni abbia conosciuto due successive redazioni? Non per questioni di tradizione manoscritta, lo sanno tutti. Non ci sono. I manoscritti che ci sono arrivati dall'antichità recano tutti il Vangelo come l'abbiamo oggi. Quindi non è questione della tradizione manoscritta, è un'ipotesi, una congettura. Ma nemmeno, voglio dire, questa ipotesi non nasce dal pensare che nel Vangelo ci siano delle tensioni teologiche, no? Per cui, questo qui non c'entra con Giovanni. Questa era un'idea del XX secolo, era soprattutto l'esegesi tedesca di inizio del Novecento, che ha avuto per esempio un esponente enorme in Bultmann, Rudolf Bultmann. Ma non è questo, non è per questo, non è perché io vedo delle tensioni teologiche che ipotizzo due stesure, sono pure questioni narrative. Adesso non ho il tempo, perché davvero sto sforando, ma non ho il tempo di mostrarlo. Ma ci sono dei capitoli del Vangelo di Giovanni che appaiono come dei cunei inseriti su una trama che funziona già benissimo. Quindi la mia ipotesi di lettura, che non è solo la mia, è anche quella di colui che mi guidò nel lavoro di dottorato, anche se devo dire ci siamo arrivati in modo autonomo. Quando facevo il dottorato, Beutler, che è stato il mio direttore, non aveva mai esplicitato questa posizione, oggi la pensiamo allo stesso modo, cioè che ci sono tre cunei, che sono stati inseriti sul telaio di una trama già esistente, e sono il capitolo 6, il grande capitolo del discorso sul pane della vita, che segue la moltiplicazione di pane. I capitoli 15-17, che sono l'ultima parte dell'addio, e il capitolo 21. Non posso adesso mostrare perché, lo prendete per buono se vi va, sono dei cunei. Se per gioco li togliamo, molti problemi narrativi di Giovanni si risolvono. Lo so che non è una prova decisiva, però spinge in questa direzione. Perché? Perché fu curata una seconda edizione di un Vangelo già compiuto? La risposta ci viene ancora una volta da quei versetti che ho già usato due volte e che uso l'ultima volta, i versetti finali del capitolo 21, quindi finali di tutto il capitolo. Pietro si volta,
vede il discepolo che li segue, quel discepolo che durante la cena si era chinato sul petto di Gesù, dice: e lui? Se voglio che lui rimanga fino alla parusia, che importa a te? Tra i fratelli si sparse questa interpretazione e quel discepolo non sarebbe morto, ma Gesù disse che non sarebbe morto, ma semplicemente: se voglio che lui rimanga, e sai com'è che rimane in quel Vangelo, in quel libro, che è la sua perdurante testimonianza. Questa è la scena finale del Vangelo secondo Giovanni. Che cosa si ricava da un racconto di questo genere? A mio giudizio è abbastanza evidente che questo dialogo finale riflette un'esperienza traumatica della comunità giovannea. Il discepolo amato è morto. Questa è la spiegazione più logica del dramma. Cioè, ma perché questo scambio? Pensateci, perché? Ma perché pensavano che lui sarebbe rimasto in vita fino al ritorno, e questo viene detto esplicitamente. Ma perché è un dramma? Ma la spiegazione più plausibile è: perché è morto, perché in realtà il Signore non è tornato e lui non c'è più. E quindi la comunità è spalestrata, cioè molti credevano, no? Quindi avevano una percezione raccorciata del tempo, pensavano che la parusia si sarebbe prodotta prima della morte fisica di Giovanni. Dunque, il testimone è morto e il Signore non è tornato. La comunità che vede in lui la figura di riferimento è nello sconforto. Cambia la percezione del tempo. Immaginatevi, io faccio questo esempio, faccio anche qui adesso. Due fidanzati, no? Si vogliono proprio bene, che desiderano condividere la vita, no? E che cosa fanno? Beh, progetteranno di sposarsi, di mettere su casa. Ma mentre stanno pensando queste cose, lui fa una visita e gli diagnosticano un tumore in uno stato avanzato. Scusate se sono un po' mancato, ma così ci capiamo. In uno stato avanzato, gli danno pochi mesi di vita. Si vogliono molto bene, ma in questa prospettiva non accendono un mutuo, ecco. Non pensano a mettere su casa. Il tempo è troppo raccorciato, no? Ma se dopo un paio di settimane torna alla visita dal dottore e questo dice: guardi, io non so che è successo, se abbiamo sbagliato noi nell'analisi, ma qui non c'è più traccia di quello che avevo visto due settimane fa. Capite che la percezione del tempo cambia completamente. Adesso bisogna abitare il tempo, no? E si può e si deve fare dei progetti per il tempo che adesso si dispiega davanti a noi e che non possiamo calcolare nella sua estensione. Pensate alla comunità giovanea, no? Beh, finché è vivo lui e si pensa che lui sarà in vita al ritorno del Signore, tutte le idee, tutte le questioni si risolvono andando da lui, è chiaro? Non c'è bisogno di darsi particolari strutture. Ma sei morto e il Signore non è tornato, qual è la realtà che acquisisce uno spessore tutto particolare? Non dico che non ci fosse anche prima quella realtà, è la realtà della Chiesa, della comunità dei credenti, con la sua vita, con le sue liturgie, ma è chiaro che ora acquisisce uno spessore enorme. Cioè la comunità deve abituarsi a vivere nel tempo senza sapere quanto durerà, nessuno può più prevedere quando il Signore tornerà. Allora le strutture profonde della Chiesa diventano importanti. Infatti questi cinque capitoli, lo dico in sintesi estrema, di cosa parlano? Del pane della vita, che non è solo l'Eucaristia, ma è anche l'Eucaristia. E questi sono elementi importanti della vita comunitaria. Di cosa parlano questi capitoli? Parlano della presenza dello Spirito dentro la comunità, che ricorda quel che Gesù ha detto e introduce nella verità. Ma capite che il ruolo dello Spirito nella vita della Chiesa, se il tempo si distende, diventa fondamentale. Di cosa parlano questi capitoli? Beh, il capitolo 17 è la grande preghiera per l'unità, ma voi capite che se una comunità si incammina nel tempo, uno dei problemi che troverà è proprio questo, come conservare l'unità, perché i conflitti sorgono subito. Di cosa parlano questi capitoli? Parlano del ministero pastorale. E al capitolo 21 si dice, guarda che il ministero pastorale è voluto da Gesù. Cristiani giovannei, non preoccupatevi, dobbiamo darci anche noi una struttura ministeriale, perché se no la comunità non regge nel tempo, vedete? Io non voglio dire che quindi non ci sia l'elemento ecclesiologico negli altri capitoli, ma qui diventa dominante. Ecco allora, questi capitoli aggiunti derivano anch'essi dalla predicazione del discepolo amato. La loro messa per iscritto avviene all'interno del gruppo giovanneo, forse addirittura di una scuola giovannea, e sono capitoli di grande impronta ecclesiologica. In questi capitoli, appunto, prende corpo, come dire, no? L'esperienza ecclesiale, e prende corpo e diventa quindi un testo scritto a fronte di questo grande passaggio, la morte del testimone.